essere donne, partecipare a una riunione di lavoro, farsi ascoltare anche senza alzare la voce o assumere atteggiamenti che non ci sono propri, che non ti sono propri. Oggi parleremo di questo, dell'assertività nelle riunioni. Io sono Monia D'Arriva, mi occupo di comunicazione efficace nel mondo del lavoro, soprattutto con e per le donne e le persone marginalizzate. E in questo podcast racconto un po' gli articoli del mio blog. La situazione che voglio descrivere oggi è una situazione che capita abbastanza spesso. Metti che sei in riunione e stai spiegando la tua analisi sul cliente e stai dicendo che secondo te il cliente non è abbastanza contento perché non stiamo portando sufficienti dati positivi a riguardo di quello che state facendo per lui. A quel punto Mario, il tuo collega, ti interrompe e dice: secondo me è perché non stiamo portando abbastanza dati positivi riguardo il lavoro che stiamo facendo, è per questo che il cliente non si accorge, non è contento del nostro lavoro. A quel punto il tuo capo si volta verso di lui, si congratula e dice: molto bravo, sì, sono d'accordo, è questo, secondo me hai ragione. E tu, che avevi detto esattamente la stessa cosa pochi secondi prima, vieni completamente ignorata, vieni svalutata, ti senti invisibile. Magari ti viene anche il nervoso, e però come fare? Sappi intanto che non sei tu il problema, ma è un problema del sistema. È una sensazione di frustrazione e invisibilità che è condivisa da molte persone come te, soprattutto se sono professioniste donne. Non è che tu sei inadeguata, è che ci sono dei bias genere inconsci e radicati nel mondo del lavoro. E tu ci sei finita in mezzo. Oggi quindi non è che siamo qui per aggiustarti e per farti funzionare come il sistema ti vuole, ma per darti delle strategie per navigare in questo sistema che è sbagliato, ma per che tu possa farlo con strumenti diversi, nuovi magari. Diamo quindi, prima di tutto, un nome al nostro nemico, a questi bias. Hanno dei nomi inglesi. Per esempio, man-terrupting, cioè l'interruzione maschile, e questo viene chiamata così quello che succede, come ho descritto prima nell'esempio, quando le donne vengono interrotte. E le donne vengono interrotte più frequentemente degli uomini. E questo accade perché c'è un pregiudizio inconscio che le ritiene meno competenti o comunque meno chiare. Poi c'è il mansplaining, che Michela Murgia aveva chiamato minchiarimento. E questo accade quando un uomo spiega a una donna qualcosa che lei sa già molto bene, immaginando che lei sia ignorante. La prima persona che l'ha chiamato così è stata Rebecca Solnit nel 2008. E poi c'è il appropriating, e qui è l'appropriazione delle idee di una donna da parte di un uomo, che è sempre come nell'esempio che ti ho mostrato prima, quando l'idea di una donna viene ignorata, ma viene poi accolta quando è un uomo che la ripete successivamente. In Italia, questi termini sono stranieri, però in Italia la situazione è la stessa. C'è una survey, un'indagine del 2024 della Fondazione Libellula che dice che su oltre 11.000 lavoratrici, quindi sono veramente tante, il 70% delle donne ha ascoltato battute sessiste e volgari al lavoro e viene interrotta sistematicamente mentre parla da colleghi uomini. Come si fa a cambiare l'esito di queste situazioni? Possiamo reagire d'impulso, ma se invece ci ragioniamo, ci lavoriamo, ci alleniamo, possiamo avere un migliore effetto perché ci abbiamo ragionato su e ci abbiamo appunto lavorato insieme. Io ti do una lente per guardare la questione da un altro punto di vista ed è quella dell'analisi transazionale, che si chiama anche AT, tra amici, diciamo così. È uno strumento che serve per capire da dove vengono le nostre parole e dove vanno, e poter scegliere quindi anche dove va la risposta. Faccio un piccolo cappello introduttivo su uno dei concetti base dell'analisi transazionale, che è gli stati dell'io. L'analisi transazionale dice che ci sono tre stati dell'io, cioè tre modalità in cui le persone possono porsi davanti a una situazione. Possono porsi e queste tre modalità convivono sempre insieme. Quindi c'è un po' di ognuna in ognuno di noi che in ogni momento è presente. Queste tre modalità si chiamano stati dell'io e sono il genitore, l'adulto e il bambino. Il genitore è la sede delle norme, dei valori, dei giudizi. Può essere critico o può essere protettivo. Quindi quello che ci insegna è che quando attraversiamo la strada dobbiamo guardare prima a destra e a sinistra perché potrebbero arrivare le macchine, per esempio. Ma anche quello che ritiene che le donne non siano sufficientemente chiare o che siano troppo emotive per essere dei capi. L'adulto, anzi, il bambino è la sede delle emozioni, dei bisogni, delle paure. E può essere spontaneo e quindi esprimere così come gli viene o le viene i suoi sentimenti e le emozioni, o può essere adattato al sistema genitoriale di cui abbiamo appena parlato. Quindi magari non devo deludere, mi devo comportare così perché mi hanno insegnato così. Devo guardare da una parte e dall'altra quando attraverso la strada, lo faccio, mi adatto alle norme della società. E spontaneo invece è quando magari esprime liberamente un'emozione, che ne so, di felicità. Oppure quando si ribella. E poi c'è l'adulto. L'adulto è la parte più razionale, quella che sta nel presente, che filtra la realtà, anzi che filtra quello che arriva dal genitore, dal bambino, le emozioni e gli insegnamenti, diciamo, e li incanala nel presente. Raccoglie i dati, valuta le opzioni, fa le scelte consapevoli, accoglie le emozioni e le porta all'esterno attraverso l'osservazione della realtà. È l'adulto integrato questo. Quindi noi ci muoviamo con questi tre stati, diciamo un po' più, un po' meno, un po' più adulti, un po' più genitori, un po' più bambini e ci muoviamo appunto nel mondo e anche le altre persone fanno così. Quindi cosa succede quando veniamo interrotte? Perché ci sentiamo impotenti? Dall'esterno l'interruzione o la svalutazione anche, quindi quando viene ignorata, viene percepita come spesso come un'azione proveniente dallo stato genitore, critico, perché ti giudica, perché ti ritiene non valida, perché non ti ascolta. Questa reazione dall'esterno, questa cosa o azione che viene dall'esterno, nella persona che la riceve può avere una reazione interna e probabilmente questa reazione, quando ci sentiamo a disagio, impotenti, viene direttamente dal bambino. Quindi questa persona comunica dal genitore e comunica al nostro bambino, bypassando l'adulto. Quindi sentiamo direttamente le emozioni come rabbia, impotenza e tristezza, quelle che sentivamo quando eravamo piccole. A questo punto, se noi rispondiamo impulsivamente, possiamo rispondere dal bambino. E questo bambino, dallo stato bambino, e lo stato bambino non ha potere, perché è uno stato bambino. Quello che possiamo fare è passare queste emozioni allo stato adulto. Cosa succede quando passiamo queste emozioni e queste sensazioni allo stato adulto? Che diventiamo assertive. Quindi, vediamo come applicare l'assertività in riunione con degli esempi concreti. Vedremo prima della riunione, durante la riunione e dopo la riunione cosa possiamo fare. Prima della riunione, prepariamoci in modo che il nostro adulto possa tenere il più possibile banco durante la riunione. Quindi prepariamo i punti chiave su cui vogliamo discutere, gli argomenti centrali, magari scriviamoli proprio così riusciamo a rimanere più centrate. Poi pensiamo a quali potrebbero essere le obiezioni. Quindi facciamo un brainstorming sulle critiche che potrebbero arrivarci e usiamo altre persone di cui ci fidiamo, oppure anche eventualmente l'intelligenza artificiale, perché no, come partner per testare le nostre tesi e mettiamoci in difficoltà già prima. E poi una cosa importante che viene sempre fuori, chissà come mai, in questi contesti è identificare le persone alleate. Individuiamo chi nella stanza, nella riunione può supportarci, può aiutarci a amplificare le nostre idee o aiutarci a mantenere la parola. Lo possiamo fare e ovviamente questo non può essere improvvisato. Possiamo cominciare a creare un ecosistema che sia così e che di volta in volta, di cui di volta in volta noi siamo le protagoniste oppure le alleate. È una cosa che facevano anche pensare le donne dello staff di Obama, di sostenersi a vicenda e amplificarsi per avere il più possibile la parola. Durante la riunione, come fare? Possiamo imparare a gestire le interruzioni. Qui, prima ho parlato delle alleanze, quelle sono il primo punto. Avere delle facce amiche, delle persone che ci sostengono, che ci aiutano a mantenere la parola o a appropriarci delle nostre idee. Poi ci sono un'altra serie di tecniche che ci possono aiutare, per esempio prepararci delle frasi. Qui ne ho parlato anche in uno degli ultimi articoli, degli altri articoli, delle frasi talismano, quelle che ci possono aiutare a mantenere il centro. Io ora te ne dico qualcuna, però ovviamente è bene che tu abbia le tue, che tu ti studi le tue, perché così sono veramente personali, altrimenti possono suonare un po' artefatte, perché lo sono, però all'inizio puoi anche prendere in prestito queste. È tutta una questione di allenamento. Ad esempio, quando viene interrotta, possiamo dire lasciami finire il concetto e poi ascolto volentieri quello che tu hai da dire. Oppure anche aspetta un momento, scusa un momento, guarda, fammi concludere il ragionamento, poi puoi parlare quando vuoi. Fai caso che se viene silenziata sistematicamente, quindi non è un problema della tua comunicazione, ma dell'ambiente. Poi ne parleremo anche di questo. Quando la tua idea viene ripresa da altri, puoi dire grazie per aver ripreso il mio punto, aggiungo che... Pa, pa, pa. Oppure anche esatto, guarda, come suggerivo prima, potremmo proprio procedere in questo modo. Qui, durante la riunione, ti consiglio di prendere appunti. Per inviare poi un'email riassuntiva, come vedremo, con le tue idee chiaramente attribuite. Infatti, veniamo a durante sempre la riunione c'è il mansplaining. Quando quindi una persona, soprattutto un uomo, ti spiega cose che tu sai già. A quel punto puoi dirgli: sì, è interessante la tua prospettiva, guarda, questi sono i dati su cui ho basato la mia analisi, oppure questo argomento mi è già molto conosciuto, possiamo andare avanti. Un'osservazione va fatta anche sul modo di curare il linguaggio. Siamo abituate a chiedere scusa, a mettere in dubbio le nostre idee, quindi a usare formule, non ce ne rendiamo nemmeno conto, per cui comincia a fare caso quando dici scusate se interrompo, oppure forse sbaglio, ma non vorrei essere esagerare, voglio dire una piccola cosa. Ecco, tutte queste frasi qui, se dette in un contesto che non ci è alleato, di nuovo, possono essere interpretate come scarsa autorevolezza. Quindi impariamo a farci attenzione. Questo purtroppo è una cosa che dà fastidio. La correttezza, la gentilezza. A volte questo tipo di frasi qui vengono scambiate per gentilezza, ecco, non lo sono esattamente. Tendono a svalutarci, soprattutto se il contesto non ci è amico. Quindi invece che scusa se interrompo, forse sbaglio, così prova a dire in modo più assertivo, quindi più adulto integrato, che ascolta le sue emozioni, quindi questa voglia di dire la sua, e dice: ritengo che sia così. La mia analisi mostra questo. Ho una cosa da dire. Proviamoci, facciamo questi interventi. A volte ci sentiamo a disagio nel farlo. Proviamo a andare oltre e proviamo a usare queste frasi. Alleniamoci, perché di nuovo l'allenamento è quello che ci aiuta poi a essere naturali e anche a capire quali sono le nostre modalità preferite. Veniamo a dopo la riunione. A questo punto è il momento di consolidare la tua presenza e la tua autorevolezza. Quindi mandi questa mail di riepilogo che hai preparato prendendo appunti o registrando anche con la I, adesso si può fare. Documenta le decisioni prese e evidenzia i tuoi contributi e le tue idee, non in grassetto, ma insomma fai in modo che sia chiaro che tu hai proposto queste cose. Poi i feedback, dai feedback costruttivi. Puoi anche considerare se per te è una cosa sana e sicura parlare con le persone che ti hanno interrotta in privato, usando un approccio adulto, spiegare che non si fa così. E qui come si fa? Lo puoi vedere anche questo in uno dei miei vecchi articoli, comunque esprimendo cosa succede quando vieni interrotta in riunione senza svalutarti, e quindi dicendo proprio come ti senti e come si può fare in modo che questa la situazione non avvenga più e qual è il modo corretto per comportarsi. E poi questo gruppo di supporto che vi serve, che vi aiutate, che vi sta aiutando, può essere utilizzato anche per ritrovarsi dopo le riunioni e dire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, come possiamo migliorare il sostegno reciproco nelle prossime riunioni. Se hai un ruolo di coordinamento o se vuoi diventare una leader, come fare a facilitare riunioni migliori, più inclusive? Stabilire innanzitutto regole chiare. Ad esempio, non si interrompono le parole, non si interrompono le persone. Usiamo, se sono incontri online, usiamo la manina alzata, così una persona può vedere che c'è qualcuno che ha qualcosa da dire e poi decidere quando dargli la parola. Quando accade una interruzione a una persona o qualcuno dice qualcosa che non è appropriato, l'intervento deve essere immediato. Marco, scusa, guarda, lascia finire Laura e poi potrai parlare tu. Oppure, guarda, a questo punto era già stato sollevato da Laura 5 minuti fa. Torniamo a quello che diceva lei. Questo con l'adulto, non con il genitore. Certo, un pochino c'è un genitore, però l'intenzione non è punire, ma è educare. Bisogna portare pazienza, te lo riconosco. Però così è il modo per comunicare a quella persona che ha fatto la cosa, ma anche a tutto il resto delle persone, che il modo di comportarsi è questo. E poi di nuovo si torna alla questione dei feedback. I feedback sono fondamentali, quindi creiamo uno spazio per raccogliere feedback, che possono essere anche anonimi, sulle dinamiche di gruppo per migliorarle. Come vi siete sentite, se qualcuno ha qualcosa da dire, se è stato interrotto, se si è sentito a disagio, cosa è successo? Possiamo poi creare questi spazi in modo che le persone possano essere libere di aiutarti a migliorare la comunicazione nel gruppo. E ora un punto un pochino più triste. A volte il contesto è difficile. Per quanto tu lavori sulla tua comunicazione, sulle tue modalità, le cose non cambiano. A quel punto forse bisogna cambiare il contesto. E non sempre è possibile cambiare, trasformare l'ambiente in cui si è. Se l'ambiente non cambia, allora comincia a osservare. Prendi nota, cerca supporto esterno, un mentoring oppure un gruppo che ti sostenga. E datti la possibilità di osservare come stai in quel luogo, che non potrà cambiare, e se puoi restare ancora lì, oppure se devi mettere in atto delle azioni che ti portano poi, ti possono portare a trovare un luogo dove la tua voce non debba lottare per essere ascoltata. Nel mio articolo ho parlato di tutto questo con molte più parole, e quindi se vuoi ti lascio il link nella descrizione dell'episodio per andartelo a leggere. Io sono a disposizione per rispondere alle domande, anzi mi fa molto piacere ricevere domande se ce ne sono, e rispondo a tutte e tutti in vari modi. Comunque sarai notificata quando risponderò alla tua domanda. Ti ringrazio già da ora per avermi ascoltata e al prossimo podcast. Grazie.